Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Con l'enorme crescita dell'industria videoludica ci sono sempre più persone che, oltre a godersi il gioco per quello che è, hanno cominciato ad analizzarlo, a scavare la superficie in cerca di qualcosa di più. Sia dal punto di vista dell'esperienza che da quello critico sono nate numerosissimi outlet, numerosissime testate giornalistiche che bene o male coprono l'argomento del momento, per non parlare degli influencer che dicono la loro. In un certo senso, anche l'enciclopedia dei videogiochi è nata con questa voglia di scendere in profondità nella nostra passione. Ma non siamo mai stati su questa piattaforma a dare lezione su cosa sia giusto o cosa sia sbagliato. In fondo siamo giocatori che hanno voglia di creare un contenuto, un podcast, pagina dopo pagina, anziché propinarvi un prodotto già finito, come un venditore porta a porta. Ecco, in questo nostro essere prettamente ignoranti su tantissimi aspetti, ci siamo scontrati moltissime volte con alcuni buzzword che pervadono il panorama. Uno di questi è l'argomento di oggi. Così ci siamo chiesti, che cos'è il gameplay emergente? E a forza di leggere dozzine di articoli dove ognuno dava una sua definizione, abbiamo provato ad indagare più nel dettaglio la questione. Non vogliamo certo dirvi, ecco, questa è la definizione corretta, ma semplicemente ragionare sul termine, che apre tantissimi possibili spunti di conversazione. Vi invitiamo quindi a proporceli sul nostro gruppo Telegram, t.me/enciclopedia dei videogiochi. Crediamo che alla base della confusione e quindi alle moltitudini di definizioni ci sia un problema con la traduzione dall'inglese emergent rispetto a emergente in italiano. Vediamo in che senso. Emergent in inglese indica un processo secondo il quale un fenomeno sta raggiungendo la prominenza, svettando sopra gli altri. Questo significato è presente anche in italiano, ad esempio quando parli di un artista emergente, ma spesso questo termine attivo è infatti il fenomeno a svettare sopra gli altri attivamente, nella nostra lingua viene accostato un aspetto passivo, qualcosa che viene a galla, che salta fuori, sottolineando più che un'azione, una reazione, qualcosa che diventa evidente perché solo così poteva essere. Le condizioni ambientali l'hanno permesso. Questo leggerissimo punto di vista diverso dà alla parola emergente due significati ben distinti, con elementi di base però comuni. Iniziamo con un esempio. Minecraft. Il videogioco sandbox più popolare di sempre si basa su regole semplici. Viene generato un mondo cubettoso, apparentemente infinito, e tu sei un personaggio con piena libertà sul da farsi. Niente missioni, niente obiettivi, solo la tua creatività unita alla sopravvivenza. In questo gioco possiamo distinguere i due filoni di meccaniche emergenti che possono essere presenti in tutti i videogiochi. Il primo è quello del gameplay intenzionalmente emergente, dove gli sviluppatori vanno a dettare una serie di regole e poi lasciano il giocatore spaziare all'interno di queste. In Minecraft è stata creata la redstone, ad esempio, un sistema di trasmissione di segnali che, nella sua forma più semplice, può collegare, che ne so, un bottone all'apertura di una porta. Da qui il gameplay emergente è stato sfruttare questo materiale per implementare la logica, quella dei computer, che è sempre più complessa, arriva fino alla programmazione in game. C'è addirittura chi ha creato delle calcolatrici funzionanti dentro il gioco. Il secondo è quello invece del gameplay che non è intenzionalmente emergente, cioè quando gli stessi sviluppatori non avevano previsto un determinato esito. In Minecraft sono nate decine e decine di modalità aggiuntive. Parlo delle mappe custom, come la Complete the Monument, cioè mappe avventura dove hai l'obiettivo di collezionare degli oggetti che puoi trovare solo in fondo a dungeon personalizzati, tutti costruiti dagli utenti.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Utenti, oppure delle mappe Battle Royale o quelle Deathmatch, per non parlare delle infinite RPG con storie sempre più divertenti e profonde. In un certo senso si potrebbe parlare anche delle mod come di un qualcosa di emergente, perché è laterale rispetto all'esperienza di gioco. Sono qualcosa di creativo che salta fuori dalla passione dei giocatori per quel determinato prodotto. Se spostiamo il focus sul campo ludico più in generale, possiamo prendere l'esempio di uno dei giochi più famosi di sempre, gli scacchi. Negli scacchi ci sono pochissime regole che praticamente si possono sintetizzare in un gioco a turni, con movimento specifico per ogni pezzo, e pochissimi casi speciali, che ne so, l'arrocco, la promozione, la patta. Tutto il resto è emergente. Quelli intenzionali sono le tattiche, la forchetta, l'infilata, anche lo stesso scacco, sono tutte tecniche che non fanno parte delle regole di gioco, ma sono ottimizzazione di gioco, che si sviluppano poi in maniera creativa durante ogni partita. Quelle invece non intenzionali sono tutto ciò che è al di fuori delle regole, come ad esempio giocare a tempo con gli orologi, le regole non scritte come quella di dover usare la stessa mano per muovere, il pezzo toccato o pezzo mosso, oppure quelle più narrative, dove ogni partita si trasforma in una storia da raccontare. Un po' riprendendo quelle che sono le origini cavalleresche del gioco. Si può fare anche il passetto in più parlando, che ne so, di briscola, dove i motti non sono presenti nelle regole del gioco, ma sono parte di un sistema che arricchisce l'esperienza. Emerge dal desiderio di comunicazione tra i giocatori, come, che ne so, il bluff del poker o la briscola bastarda con le chiamate e le puntate. Potrei anche andare avanti all'infinito con gli esempi, ma risulterebbe come se tutto fosse gameplay emergente e farei semplicemente un editoriale retorico da più di un'ora. Provando invece a sintetizzare che cosa ci sia in comune tra tutti questi esempi, notiamo che ad emergere sia sempre la creatività. Il cervello del giocatore, che stimolato dal medium, inventa nuove soluzioni, arricchisce la propria esperienza, sfrutta ciò che le regole gli propongono, andando a spingere sui limiti. Se sto giocando ad uno strategico a turni, che ne so, XCOM, il fatto che dia nomi di persone a me care, ai miei soldati, crea un legame più forte, in cui ogni morte diventa una grossa perdita. La posta è quindi decisamente più alta. Sto creando una narrativa emergente, un racconto creativo. In un fighting game, come il famosissimo Street Fighter 2, dove le mosse sono definite, le barre di energia, il tempo di gioco, è tutto ben inscatolato, insomma. Esiste un bug che permette però di concatenare gli input. Nasce così il sistema delle combo, che diventerà poi fondamentale per tutta la nicchia, una meccanica emergente che ha rivoluzionato un genere. Il gameplay creativo. Nei deathmatch FPS, qualcuno un giorno ha scoperto che utilizzando un'arma esplosiva e sparandosi sui piedi durante l'inizio di un salto poteva aumentare la propria gittata, inventando il rocket jumping. Decisamente qualcosa di non voluto, ma che dà enorme vantaggio visto che permette di raggiungere punti altrimenti inaccessibili alla mappa. Soluzioni creative. Nei platformer, gli adventure, tutti i giochi che hanno un obiettivo, c'è chi trova continuamente glitch, bug e tutte queste piccole soluzioni che sono presenti in gioco per sfruttarle e finirlo il più velocemente possibile. È il mondo degli speedrunner, un modo di giocare diverso e creativo. Insomma, stiamo parlando di un mondo vastissimo che non può essere contenuto in un solo editoriale o in una sola definizione. Per adesso io mi voglio fermare qui, con la mente e le orecchie aperte, in ascolto delle vostre considerazioni a riguardo. Che cos'è per te il gameplay emergente? Che emozione ti fa provare? Quale gioco vorresti che ne avesse di più? Essendo questo un episodio podcast, possiamo inserire tranquillamente qui in questo spazio le tue parole. Vai su enciclopediadivideogiochi.it e mandaci pure un vocale.